ma non credo che non piaccia più la nazionale, credo che sia un momento talmente particolare e delicato che le società o i dirigenti possano aver paura che, non potendo controllare i propri tesserati, magari qualcuno cerca di non ostacolare, ma ha dei dubbi.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il giudizio della Corte d'Appello presieduta dal professor Sandulli ha respinto appunto il ricorso del Napoli. Resta invariata la classifica col meno uno di penalizzazione, con lo 0-3 a tavolino per quel che riguarda ovviamente la partita che non si è disputata all'Allianz Stadium contro la Juventus.
Sono contento, sai perché? Manco per Napoletano, per De Laurentiis, Salvino, Riemma, com'è coto! Forza Juve!
Ragazzi, questa è una roba di una vergogna! Cornuti e Mazziati non solo ci dicono anche siamo sleali, siamo scorretti, e proprietà non la conosco, quindi non so nemmeno che cosa ci stanno facendo. Cioè, loro insistono sul fatto che noi non volevamo giocare, che avevamo paura. Cioè, l'ASL che ti dice te sta a casa perché hai il potenziale focolaio, De Laurentiis andrà fino in fondo.
Non vi dovete amareggiare, sapete perché? Perché quando poi tutto verrà riportato nella regola, che è quella della legge ordinaria, perché non... la legge sportiva è ridicola. Quando in primavera, presumo, ci sarà il ribaltamento di questa sentenza attraverso la giustizia ordinaria, succederà che alla Juve toglieranno i 3 punti, al Napoli restituiranno il punto che gli è stato tolto e si dovrà rigiocare Juve-Napoli.
Beh, credo che abbia ragione Auriemma, mi pare fosse l'ultimo di questo montaggio con opinioni varie da web eccetera eccetera, con il racconto di questa della giornata di ieri di Ugolini, collega di Sky, Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, Radio Tui di Pierluigi Pardo.
Ma ciao, guarda, oggi passo. Passi. Perché non voglio rubare del tempo, immagino che tu vorrai, ma che vuoi fare? Vuoi fare l'intervista di Marco Rossi su Repubblica? Sì. Di che vogliamo parlare? Vogliamo parlare dell'Olimpia Milano, del tweet dello Zen? Di che vuoi parlare?
Non lo so, decide. Facciamo un gioco, decide Berinazzo. Cosa dici?
Eccola là, un giorno in predura, vai, eccole là.
Non so, ragazzi, se diciamo. Avesse o meno ragione Auriemma, credo fosse lui, no? Nell'ultimo. Perché qualora il Napoli, diciamo, fosse costretto a rivolgersi al TAR, il TAR pronunciarsi su profili risarcitori, non credo possa riscrivere le classifiche o ribaltare un'eventuale sentenza di carattere sportivo, per intenderci lo 0-3 a tavolino, il meno 1. Quindi diciamo che darebbe un altro tipo di soddisfazione nel caso al Napoli accogliendo il ricorso, ma sul piano sportivo credo che potrebbe far poco, insomma, a meno che nel frattempo non cambino le norme in Italia, si sa che le norme.
Sì, beh, siamo, sai, dopo che ci siamo passati le prime volte dal TAR con il famigerato caso Catania, noi eravamo qui, non possiamo sorprenderci più di niente, perché il giorno in cui l'ordinamento sportivo ha perso la verginità è stato quello. Non mi sorprende, ti dico, il risultato in sé, cioè questa sentenza, che può essere letta come una corretta, secondo me, difesa dell'ordinamento sportivo, della sua autonomia. Mi sorprendono le proporzioni del risultato, cioè le motivazioni che valgono un 6-0 dicono che il Napoli ha tentato il raggiro sostanzialmente.
No, infatti va ben oltre quello che era l'oggetto, diciamo, del ricorso, e disegna un qualcosa che supera anche la questione giuridica, che a mio avviso è dirimente e che di fatto è incontestata. Cioè le ASL non hanno fatto un abuso d'ufficio fermando i giocatori al di là dell'orario, ma avevano il diritto di farlo se ne avessero appunto riscontrate le condizioni sanitarie, per cui diciamo l'ordine delle ASL poteva anche avvenire, a mio avviso, una volta che siamo tutti d'accordo sulla legittimità e su questo vulnus che aveva il protocollo, anche alle 17.59, mettendo il Napoli nelle condizioni di avere una legittima aspettativa e una causa di forza maggiore in base alle quali il Napoli poteva, diciamo, averla vinta, nel senso che lo 0-3 a Tevolino si dà se tu volontariamente non ti presenti in campo. Il Napoli, fino, diciamo, a questa sentenza, si è difeso dicendo: noi volevamo giocare, l'AS ci ha impedito di giocare, abbiamo una causa di forza maggiore, la punizione, sì, quindi va ribaltata.
Sanduli però ha sottolineato anche che, insomma, il volo è stato disdetto, i tamponi
che
dovevano essere fatti prima.
Questa sentenza, Carlo, ci dice esattamente cosa? Che a prescindere dalla ASL, Napoli non voleva giocare, quindi non si è messo da solo nelle condizioni di non giocare, e quindi dolosamente si è precostituita una scusa, un alibi, come dice la sentenza, tra l'altro in combutta a questo punto con le ASL.
Quello è il piano. Per fare una partita bisogna essere in due, non solo a Torino, Juventus-Napoli, ma anche in questa
allora io mi aspetto, diciamo, confermata questa sentenza, c'è un procedimento disciplinare importante nei confronti di De Laurentiis e del Napoli, ulteriori sanzioni, multe, non so se è possibile anche altre penalizzazioni con gli articoli, mi sembra di no, insomma, ma credo che comunque potrebbero essere un aggravio nei confronti del Napoli, perché qui parliamo di qualcosa che va oltre la materia su cui abbiamo discusso finora, perché qui si profila in quella sentenza un piano doloso che è finalizzato a non giocare. Cioè, il Napoli non voleva giocare quella partita, ha fatto il tutto per non giocare, e quindi che la ASL avesse competenza o meno, che ci fossero come dire, contagiati e rischi, cioè, passa tutto in secondo piano. Ecco, su questo nuovo campo si sta ora giocando e si dovrà giocare il ricorso sul CONI e eventualmente il TAR, però il TAR, diciamo, potrà dire molto ma non magari soddisfare quelli che sono i bisogni, diciamo.
Anche il CONI, terzo grado di giudizio sportivo, si va sul piano della forma del procedimento, dei vizi procedurali. Pierluigi, tu ti illudi di sapere qual è la classifica del campionato italiano, ma non è così, Pier? È scappato dalla prettura, chiamate
sì, un giorno in prettura non gli piace,
è scappato,
e tra l'altro
è vaso.
Carlo, dobbiamo ragionare su perché poi il Napoli abbia ordito questo piano, su quale fosse il suo interesse, perché avesse così paura, diciamo, di giocare quella partita.
Sì.
Questo in qualche modo
però questo bisognerebbe chiederlo a De Laurentiis, che ne aveva chiesto il rinvio in altre sedi. Pierluigi, eccolo, eri evaso.
Eccomi. No, stavo controllando la classifica. mi aspettavo onestamente il verdetto ieri, anche perché essenzialmente è un verdetto che arriva dalla stessa, insomma, i presupposti sono gli stessi del primo grado, no? Il Napoli potrebbe trovare maggiore soddisfazione andando su altri tribunali, in altri contesti, in altri gradi di giudizio, spostando da una sfera strettamente calcistica a una giurisdizione più complessiva, perché qui quello che si sta configurando, lo sappiamo molto bene, è un gigantesco scontro fra il calcio col suo protocollo, che lo ricordiamo era stato approvato qualche giorno prima, da questo punto di vista è indiscutibile, si erano appena messi tutti i presidenti della società di calcio a stabilire un protocollo e subito c'è stata questa deroga. Però poi l'Italia, lo sappiamo, è un paese complicato, lo è dal punto di vista proprio della gestione sanitaria, perché sappiamo che sto benedetto titolo quinto fa sì che esistano 20 diverse regioni, ognuna con la sua sensibilità e ognuna con i suoi organi, quindi è la vicenda, lo dico sinceramente, è molto triste, è proprio molto triste, voglio dirlo proprio con chiarezza,
ma non ci facciamo mancare nulla al capitolo della tristezza.
È indiscutibile che manchi il movente, cioè se noi andiamo da Gattuso e ci andiamo a parlare in privato, io sono convinto che lui veramente pensasse quella partita di poterla,
non dico. Ma ti ho detto, bisognerebbe parlare con De Laurentiis, perché è lui che aveva chiesto il rinvio prima alla Juventus e poi alla Lega, o prima alla Lega e poi alla Juventus, insomma, rispedito al mittente.
Che il Napoli avesse avuto una settimana particolarmente complicata,
certo,
questo è indiscutibile, che sia arrivata un'indicazione perentoria da parte della ASL, questo è è altrettanto indiscutibile. A me dispiace, cioè, mentre su altre vicende ho certezze, la vicenda di Verona-Roma per me è indiscutibile. Poi in punta di diritto è giusto, ma domani mattina cambiamo la regola.
Certo.
Cambiamo la regola, perché non può essere un errore di forma di un segretario a decidere un 3-0. Si finisce paradossalmente per dare addirittura a voler pensar male un potere ai segretari, certo, di tutte le squadre di Serie A, di poter far perdere le partite semplicemente sbagliando a mettere un nome da una parte o dall'altra. Quindi va bene il 3-0 perché lo sappiamo che è così ed è irricevibile il ricorso della Roma, ma da adesso in poi mettiamoci tutti col buon senso a risolvere questa situazione.
Sicuro.
Perché quella può essere un'ammenda, dai, non può essere un 3-0 al tavolino.
No, no, ma lo diciamo dal minuto zero.
Juve-Napoli, ragazzi, è una questione, per me il Napoli ha sbagliato in quel momento lì a uscire dal protocollo, era appena stato firmato, però mi metto anche nei panni di una ASL che ti dice che non puoi partire, esattamente come sta dicendo adesso ai giocatori delle squadre, ai vari giocatori che non possono andare in nazionale. Cioè,
sì, infatti la situazione non è
senza precedenti, no?
Cioè, no, no, ma guarda, non so se condividete, riparto da Marco, l'impressione confermata anche da questa sentenza da Roma, ha ragione Pierluigi sulla sostanza, poi la forma dice un'altra cosa, il diritto pure. L'impressione generale è che si vada verso la tolleranza zero nei confronti di chi si presume possa fare il furbacchiotto, e in questo pieno di tristezza vediamo gli sviluppi del caso Lazio. Contro analisi in corso, ieri Lanza ha detto, anticipato un verdetto, praticamente Leiva e Immobile sarebbero risultati negativi anche a queste analisi. Insomma, siamo al quarto processo di quei tamponi lì.
Ascolto Belinazzo su tutto. Sulla Lazio assolutamente, ribadisco, si faccia chiarezza, ci mancherebbe altro, la vicenda è controversa. Anche lì c'è una cosa che non mi... cioè...
una cosa che non ti torna, me la dici appena torna la comunicazione, Marco. Dicevo, l'ANSA ha anticipato appunto Immobile e Leiva sarebbero negativi, Stracoscia invece è positivo, perché di questi tre giocatori stiamo parlando, coinvolti nella vicenda che conosciamo, insomma, inutile stare a ripercorrerla.
Sì.
Però è stata smentita, cioè la procura di Avellino ha detto no, aspetta, l'indiscrezione non è corretta perché gli esami sono ancora in corso. Quindi
Non ci riusciamo nemmeno a mettere d'accordo se uno è positivo o negativo,
andiamo
da nessuna parte. Allora, il tema sicuramente è questo, a mio avviso. Una cosa sono situazioni in cui c'è un cluster conclamato o potenziale, in cui a mio avviso, al di là della regoletta dei 13 disponibili, ci dovrebbe trovare il buon senso e magari rinviare certe partite. Ma quando ci sono, diciamo, un paio di contagiati, due, tre, non c'è un cluster che può venire fuori, quindi quando anche il contesto del contagio è dissimile, cioè se lo sono prese a casa, se lo sono prese in altri contesti, sono stati isolati, quindi quando si può verificare questo deve prevalere il protocollo firmato, perché l'industria calcistica deve andare avanti, e questo è l'accordo che è stato trovato, quindi sono d'accordo sulla tolleranza zero. Nel caso del Napoli c'era stato proprio la settimana prima il precedente del Genoa, c'era probabilmente il timore che tanti giocatori stessero covando il contagio, sì, sì, probabilmente, e quindi il Napoli, come dire, voleva assumere una posizione di prudenza, ecco, magari nella testa della Laurentiis, se a pensare male ci fosse un pensiero ancora più, diciamo, cattivello nel dire no, meglio non giocare perché siamo più deboli.
Ecco, però d'altra parte se hai un protocollo
non si può fare un processo alle intenzioni, diciamo.
No, però d'altra parte se firmi un protocollo o ti affidi a quello, al di là dei timori che puoi avere, che abbiamo tutti, o non ti affidi a quello, e allora agisci in maniera differente.
Siamo, Carlo, assolutamente d'accordo. Io sto provando, insomma, a delineare quello che può essere possibile movente, che in questo momento non si vede. Ma detto questo, ripeto, in questa vicenda c'era un vulnus che era quello del potere delle ASL, perché quel protocollo andava, diciamo, condiviso, uniformato, e andrebbe ancora condiviso, uniformato, anche considerando le novità che arrivano sul fronte dell'epidemia, coinvolgendo le regioni e provando a definire delle linee comuni. Se i calciatori, diciamo, sono in qualche modo più controllati degli altri perché fanno 4 tamponi a settimana, 8 tamponi, 10 tamponi, 2 tamponi, ma comunque sono più controllati, se li pagano le società, e quindi in qualche modo, adottando certe cautele, magari possono può giocare, possono avere un trattamento diverso perché quell'industria deve andare avanti, ebbene ci si mette d'accordo anche con le ASL in modo da impedire questi tackle delle ASL in un modo o nell'altro. Io non voglio parlare di campionato falsato.
Il problema è che arriviamo sempre dopo, probabilmente doveva essere fatto prima, così come, come prima dovevi definire, no Pierluigi, dovevi definire, poi hai definito in corsa il numero dei giocatori che è accettabile. Insomma, e adesso si parla di uniformare il centro che processa i tamponi. Si arriva dopo, no?
No, si arriva dopo, anche perché la realtà di questo periodo è comunque, ripeto, emergenziale e sorprendente. Cioè, un po' di tutto questo era da mettere in conto. Ci vorrebbe un atteggiamento molto, molto serio, molto maturo da parte di tutti. Io poi prima parlavo per solo per 30 secondi, volevo dirti, non so se si è sentito, anche la vicenda della Lazio, secondo me va un po' chiarita, nel senso che sicuramente bisogna capire e bisogna fare chiarezza, e ci mancherebbe altro, e ci sono degli elementi inquietanti. Faccio anche fatica, però lo dico sinceramente, a immaginare che una società di calcio che sa di avere dei giocatori positivi se li porti in giro per tutta l'Europa con il rischio di infettare tutti gli altri. Ora, questa cosa pure, anche qui il movente, faccio fatica a immaginarlo, no? Che poi la Lazio possa essere contenta di avere Immobile, Stracoscia e Laiva che giocano, non c'è dubbio, ma che metta a repentaglio la salute di tutti gli altri tenendosi dei contagiosi nel gruppo mi pare abbastanza difficile da immaginare. Quindi qui bisognerà capire realmente se c'è stato semplicemente qualcosa di strano, e dal punto di vista scientifico sicuramente non è che uno da positivo diventa negativo, poi positivo poi negativo, quindi che ci sia da approfondire al 100% e fare chiarezza è indiscutibile, ma pure qui faccio fatica a immaginare un movente, perché con tutto il rispetto per l'importanza tecnica di Immobile, di Leiva e di Stracoscia, se io ho tre giocatori e so che sono positivi, gli dico di stare a casa, non rischio di far infettare tutta la squadra e magari gli stessi dirigenti, no? Quindi pure qui siamo in una fattispecie che deve essere chiarita.
Sì.
È giusto farlo? Ci vorrebbe un po' di... non lo so, che faccio un discorso naif, ci vorrebbe un po' di... un patto fra gentiluomini, per capire che qua quest'anno c'è in ballo qualcosa di più grande, che è la tenuta del sistema del mondo del calcio.
Esatto, è proprio per questo che
si basa su un accordo fra tutti. Per questo sicuramente il Napoli, quando è uscito dal protocollo, ha sbagliato, perché c'era sicuramente un patto appena stabilito fra tutti. Però ragazzi, a trovarci nelle situazioni con la ASL che ti dice che non puoi partire, cioè
Non so, anch'io faccio lo stesso ragionamento. Poi, se ci sono dei giudici, tendenzialmente tendo a fidarmi di quello che mi dicono loro. Allora, fermiamoci un istante, Marco Bellinazzo, rimani con noi, perché poi chiudiamo il laboratorio di analisi a tutti i convocati, però rimaniamo in pretura, andiamo al commercialista.
Il Napoli non la voleva giocare perché domenica mattina doveva rifare i tamponi a Torino.
Convocati anche su WhatsApp.
Tutti convocati anche su WhatsApp.
Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666.
349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Da napoletano, no, ma il fatto che De Laurentiis chiama Agnelli il giovedì e vuole rimandare non derime tutta la situazione. Il Napoli ha torto marcio.
Il Napoli ha battuto l'Atalanta 4-0. I giocatori dell'Atalanta hanno girato mezzo mondo per giocare con le nazionali, quelli del Napoli si sono allenati per 15 giorni a Castel Volturno. Anche questo è da valutare.
Esistono i protocolli e i regolamenti e vanno rispettati, il resto sono solo chiacchiere.
Opinione di qualche nostro ascoltatore via WhatsApp, però a proposito della classifica che Pardo stava ripassando, non metterci troppo dentro, troppa testa, perché tanto, allora, entro lunedì, correggimi se sbaglio Marco, i club devono saldare i conti della stagione passata. Tutti devono pagare bonus e premi pendenti. Tre squadre in difficoltà devono ancora saldare il mese di giugno, quindi la mensilità dello stipendio. Poi entro il primo dicembre va pagato il primo trimestre di stipendi relativo a quest'anno e ogni scadenza saltata è punita con meno 2 in classifica. Quella classifica lì, caro, caro il mio Pier, puoi anche cestinarla.
Cioè, giusto per non farci mancare niente,
esatto. È un atto di fede, chiediamolo direttamente a Bellinazzo.
Tra l'altro,
dimmi Pier,
dobbiamo fare tutti un atto di fede da questo punto di vista, nel senso che noi è giusto che si esprimano delle opinioni sicuramente, perché fanno parte della vita, ci mancherebbe altro, però mai come questa stagione, secondo me, poi alla fine ci sono talmente tante variabili extra campo che alla fine, ripeto, dobbiamo fare un patto tutti, perché gioca qualcosa che va oltre chi vincerà lo scudetto, chi andrà in Champions League, ed è la tenuta del sistema del calcio, che si basa su uno scatto di veramente di signorilità da parte di tutti. Mi rendo conto che parlo un linguaggio assurdo, perché le controversie sono enormi e i problemi sono forse irrisolvibili, ma se ci mettiamo qui a fare il bar sport su Juve contro Napoli, secondo me non risolviamo, è tutto più complicato, è tutto più difficile, secondo me, di come in mille altre situazioni. Cioè, una cosa come quella di quest'anno, cioè una lotta fra poteri, fra il mondo del calcio con le sue certezze, il protocollo che il Napoli doveva rispettare e che non ha rispettato, ha ragione l'ascoltatore, è indiscutibile, ma è altrettanto indiscutibile che se c'hai comunque una rappresentanza della sanità della tua regione che ti dice che non ti puoi muovere, è comunque un peso ce l'ha, doveva essere gestita in maniera diversa sicuramente. Poi ripeto, per me non mi meraviglia il verdetto di ieri, semmai mi meraviglia, come diceva giustamente Marco, il livello di durezza, no? Cioè, l'asprezza delle motivazioni, questo è il vero dato.
Quello che mi fa pensare che si vada verso appunto una tolleranza zero dichiarata, proprio perché ci deve essere un'unione di intenti, evitare che qualcuno possa anche pensare di fare furbo. Però il commercialista può influire sulla classifica, Marco, alla luce di quanto detto?
Beh, assolutamente sì. Io credo che, come dire, occorra in questo momento una presa di coscienza di quello che il calcio italiano sta vivendo. Mi chiedo appunto perché in altre leghe certe cose non accadono e perché lì l'unità di intenti sia conservata e noi invece, insomma, continuiamo a macerarci. Penso, non so, ai fondi che dovrebbero dare 1,5 miliardi alla Serie A qualora si creasse la media company, insomma, di fronte a questo spettacolo, come possano sentirsi. E allora il tema vero è che qui manca liquidità, mancano soldi, c'è un problema pregresso, un disequilibrio, abbiamo raccontato tante volte, tra entrate e uscite, ma ora c'è un problema oggettivo, e cioè l'industria calcistica comunque sta andando avanti, perché comunque svolge anche una funzione sociale nel lockdown, in questa situazione,
sicuro,
insomma,
sicuro.
E in più con dei costi importanti che sono quelli dei protocolli sanitari.
Sì.
Allora, così come ogni altra azienda, va in qualche modo ristorata. Io parlo nemmeno di finanziamenti a fondo perduto, ma almeno, diciamo, di finanziamenti da restituire, quindi in modo agevolato, in modo tale da permettere il pagamento anche degli stipendi importanti che sono stati, come dire, contrattati, perché su quelli comunque ci si paga le tasse, perché il signor Cristiano Ronaldo incasserà 30 milioni all'anno, ma 30 milioni all'anno di tasse la Juve li paga anche allo Stato italiano per il suo stipendio, e quei soldi vanno sullo sport e sulla mentalità generale. Quindi, senza demagogia, bisogna capire che oggettivamente stanno venendo meno 90 milioni nella scorsa stagione, in più c'è il rischio che vengano meno 300 milioni, che è quanto la Serie A incassa ogni anno dal botteghino e dagli abbonamenti, che in qualche modo, siccome questa industria deve andare avanti, non è ferma ma va avanti, e questo riguarda anche altre discipline, anche altri campionati minori che hanno ancora più difficoltà, in qualche modo va aiutata e sostenuta, ripeto, senza cadere nella demagogia, perché si paga lo stipendio di Cristiano Ronaldo, ma si paga anche lo stipendio di migliaia di lavoratori che guadagnano stipendi normalissimi,
certo,
all'interno di questa industria.
Certo, dimmi ancora questo, poi ti saluto e noi andremo avanti anche sul tema nazionale, perché leggo un tuo tweet di ieri, se non sbaglio. La UEFA sostiene di aver tema nazionale, due punti. L'UEFA sostiene di aver perso circa 250 milioni rinviando l'europeo e quindi ritiene indifferibile la Nations League. Rischi, infortuni e pandemia secondari, secondo l'UEFA. Poco da meravigliarsi se presto o tardi chi paga gli ingaggi ai calciatori nei club si è tentato da nuovi format autonomi. Questo lo scrivi tu.
È la polemica di questi giorni. Insomma, la UEFA sostiene di aver preso tutti questi soldi con il rinvio dell'europeo. Chiaramente dei danni ci saranno stati, a me sembra un po' troppi.
Mi piacerebbe sapere, insomma, come sono stati calcolati. Detto ciò, ci sono contratti con gli sponsor, con le TV, che hanno reso indifferibili anche queste partite, questi amichevoli. E
tutto è indifferibile,
però, insomma,
tutto sarebbe indifferibile, però appunto, se non si può appunto, avere tutto, mi pare.
Appunto. Però ha ragione Marco, Carlo, nel senso che anche qui è chiaro che dal nostro punto di vista l'ultima cosa di cui sentivamo il bisogno, sia dal punto di vista del piacere nostro, perché siamo concentrati sul campionato, che dal punto di vista dei rischi, però se poi ti metti nei panni dei commissari tecnici o delle federazioni o delle nazionali che si giocano un posto, per esempio, per le qualificazioni dell'Europeo, questa roba qui è importante. Cioè, quindi, come sempre, in tutte le cose della vita è una questione di prospettive. O si decide, e io sarei anche d'accordo, di fare, ma forse lo si doveva cominciare a fare già ad agosto, un nuovo format della stagione, per cui per limitare i danni si decide che si fa prima tutta la parte legata ai club e poi con un mese e mezzo da... Però ecco, era una cosa che andava studiata prima. Non puoi pensare che la UEFA da un giorno all'altro decida di non giocare gli spareggi per Euro 2020 e poi Euro 2021, certo. o sospenda la Nations League. Ci sono contratti, ci sono nazionali, c'è gente per la quale quello lì è il focus. Così come per un tifoso di club il focus è il club.
Il problema è che non penso sia possibile avere tutto in questa stagione.
Certo.
Marco, che ne pensi? Poi ti saluto.
Assolutamente, i ricavi, diciamo, della UEFA poi vanno anche alle federazioni, quindi le federazioni hanno interesse sportivo a schierare le nazionali anche per questioni economiche, chiusa la parentesi. È evidente che c'era però il tempo di capire che questo calendario sarebbe stato, diciamo, impossibile da confermare nella sua interezza, così come era stato immaginato in epoca pre-Covid. Quindi dei piani B me li sarei aspettati per decongestionarlo. Pensiamo a un'ipotesi che si potrà verificare, speriamo di no, ma si potrà verificare, in cui magari determinate partite di campionato dovranno essere sospese senza polemiche, ma perché ci sono per esempio i famosi 13 non disponibili, e provate voi a infilarlo da qualche parte, una partita, e trovare un buco nel calendario con tutto quello che in questo momento c'è da giocare, se si volesse appunto concludere secondo il calendario ordinario. Ecco, secondo me è un po' illusorio pensarlo. Cerchiamo di essere ottimisti e pensiamo che magari ci sarà una forte schiarita sul fronte dell'emergenza sanitaria e quindi, come dire, si potrà tornare magari lentamente a una situazione più ordinaria, che tutto possa andare bene, però al momento, insomma, mi sembra abbastanza poco plausibile.
Complicato. Ciao Marco, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao Marco, si cammina su un filo sottilissimo, sperando che la situazione non peggiori ulteriormente e ripeto, per l'ennesima volta, cercando, e in questo sicuramente gli stranieri sono più bravi di noi, di darsi una mano vicendevolmente, pensando che esiste un interesse complessivo del sistema calcio, che è un interesse economico, che è un interesse sociale, che è un interesse politico e che va salvaguardato al di là degli interessi di bottega, dei 20 interessi di bottega dei singoli club.
Allora, visto che hai citato gli stranieri, poi subito dopo la borsa, se mi ritardo e chiedo scusa, te ne convoco uno. È il signor Ricci, conosci?
È il signor Ricci.
Il movente è molto semplice, è un dispettuccio di De Laurentiis a Agnelli. Ah sì, tu non vuoi rimandare la partita? Ti faccio vedere io.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il protocollo rispettato con i club è praticamente lo stesso, se non più rigido, anche in nazionale, perché prima di tutto siamo isolati. In secondo luogo facciamo i controlli e cerchiamo di attenerci a quelle che sono le misure di sicurezza generali. Quando affrontiamo dei viaggi, sono dei viaggi fatti con la massima sicurezza. Anche in aereo il mese scorso abbiamo tutti tenuto la mascherina. Purtroppo non è una cosa controllabile, però è una cosa nella quale si può ridurre la percentuale di contagio cercando di attuare al massimo quella che è la prevenzione. E abbiamo visto che le persone possono essere contagiate in nazionale come nel club.
Riguardo al Napoli, se è vero, come ho letto ancora qualche settimana fa su qualche quotidiano, che aveva disdetto il volo per Torino prima ancora che l'ASL li bloccasse, la cosa è abbastanza chiara.
Quelli che avete sentito erano nell'ordine Sirigu e un nostro ascoltatore via WhatsApp 349-238-6666. Mi verrebbe voglia di chiamare questa parte di Tutti Convocati settimanale, un balcone su Madrid. Sei d'accordo, Pierluigi?
Va bene, sì, meglio di un giorno in pretura. Chissà se gli spagnoli hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Hola Ricos, Ricos.
Ciao Filippo.
Oh, buongiorno, Erissos, come Ricci, eh?
Erichos.
Ascoltami.
In spagnolo con l'accento di Don Fabio è veramente il numero uno, eh?
Quando c'era Wanda che leggeva gli altri risultati da attività che era l'anno scorso, due anni fa, diceva lei PAL, perché non riusciva a dire la SPAL, perché no, gli spagnoli e gli argentini fanno fatica a dire SP, e quindi lei PAL.
Allora sarebbe PAL. Carlo Genta.
Sì,
Carlo
esatto.
Genta, bueno.
Genta. Aspirato.
Carlo Genta.
Senti, qual è, che situazione vedi dal tuo balcone su Madrid? Com'è la Spagna? No, in generale, volevo una fotografia
Madrid,
della Spagna.
Madrid numero uno. Invito chiunque a fare il confinamento qui a Madrid, perché comunque la nostra grande limitazione è che chiudono tutto a mezzanotte. E siccome ormai sono un vecchio, mezzanotte va benissimo, neanche me ne accorgo.
Quindi non hai restrizioni particolari?
No. Cioè, a volte ci sono delle strade che non possiamo fare, mi sembra di essere tornati negli anni 70, quando c'erano, sai, le zone comunisti, fascisti, allora non potevi passare di là, di qua, così. Adesso ci sono delle strade che sono chiuse per Covid, però puoi passarci comunque, e per il resto tu, insomma, poi va bene, non ti dico vita di quartiere, proprio tana libera tutti, poi se tu non ti puoi muovere dalla regione, quindi dalla comunità di Madrid, non possiamo uscire. Però io, diciamo, non c'è neanche tutto questo bisogno. Rispetto ad altri siamo veramente in condizioni per ora eccezionali. E aggiungo una cosa, che i numeri stanno anche molto molto migliorando.
Beh, insomma.
Cioè, per cui invita all'ottimismo. Adesso tutti, c'è una telefonata piena d'ottimismo la mia.
Ma meraviglioso, ne abbiamo un gran bisogno noi qui, Pier, nella Padania chiusa.
Certo, tutto falso, sta qui chiuso. qua le cose vanno molto bene, poi dopo speriamo che duri.
Senti, ma per Luigi voleva sapere invece, stasera c'è Olanda-Spagna amichevolona. Come viene vissuta in questo periodo l'Ira nazionale?
Allora, qua attenzione, perché la Spagna fa tre partite, due di Nations League, di cui una enorme perché è Spagna-Germania, martedì prossimo a Siviglia, e oggi questa amichevole è sinceramente un po' inutile, non se ne vede proprio la necessità. Però, se vogliamo affrontare il discorso delle nazionali, le nazionali devono pur vivere, cioè, ed è un po' il sesso degli angeli, è complicato come discorso, perché qua viene vissuta come appunto la nazionale comunque importante, teoricamente ci saranno degli europei, poi magari ci sono dei mondiali, per cui...
Ma i club cosa dicono? Cioè, fanno
i club qua non protestano, non è successo niente rispetto a quello che diciamo è successo, ma in generale, se voi ci fate caso... Cioè, in Italia ci sono molti più problemi rispetto al resto d'Europa, no? Perché allora il caso tamponi c'è solo in Italia. I giocatori, una squadra che non ha viaggiato è successo solo in Italia. Adesso con le nazionali, no, in Italia e in Germania, perché anche no, il Werder Bremen, l'Arminia Bielefeld mi sembra che non abbiano fatto viaggiare i giocatori. Però in Italia c'è una visione sempre più, come si può dire, traumatica delle cose. E qui si fa quello che si deve fare. Se dicono che in nazionale ci si va, ci si va.
Ecco che l'ottimismo di cui sopra è già volato via, Pierluigi.
Quello che dicevo io, e lo so che poi sembra la lezione di educazione civica e si diventa un po' ridicoli e un po' retorici, però allargando il discorso al sistema paese, secondo me è il problema dell'Italia, cioè che noi stiamo qua a discutere gli uni contro gli altri,
cosa,
non abbiamo capito. Vai.
No, dico, si discute su ogni cosa, a me sembra, almeno l'impressione che ho io.
Sì, si discute su ogni cosa e hanno tutti ragione, come direbbe Sorrentino, nel senso che poi, per carità, c'è tutta una serie di vicende sulle quali ci si può dividere, io sono in difficoltà nel trovare torti e ragioni, sono tutte vicende che devono essere capite, che devono essere chiarite, che sicuramente vanno affrontate, alla fine poi ci sarà una decisione che va accettata, però... culturalmente vedi che Ricci ce lo conferma, cioè in Spagna non discutono di questo, forse stanno meglio loro.
Io ho avuto due esempi qua in Champions League, sono venute due squadre ucraine, lo Shakhtar Donetsk qua a Madrid e la Dinamo Kiev a Barcellona, entrambe avevano una decina o più giocatori col Covid non hanno fatto una piega. Una è venuta e ha battuto il Real Madrid, l'altra ha preso a pallate il povero Ter Stegen, al quale ho messo 8.5 in pagella. Voglio dire, ci sono delle regole e sicuramente non erano contenti, avrebbero preferito venire qua a giocare con l'organico al completo. Però se la competizione per andare avanti è così, poi dopo si può discutere se deve andare avanti o meno. Questo è tutto un altro paio di maniche. Però se si danno, io ho letto delle cose in Italia adesso, cos'era quel il fattore N, le cose, sì, la positività non positiva, cioè si spacca il capello in quattro e poi appunto a quel punto hanno tutti ragione, poi perché quello è il problema.
Sai come diceva Maradona, no? Blanco, negro, gris mai. Ecco, in Italia il grigio è il colore più di moda che c'è, sì. Lo sai perfettamente.
E quindi niente, adesso io, cioè, le nazionali, allora, o si decide, no, le nazionali non smettono la loro attività, benissimo. Però se le nazionali continuano la loro attività, vuol dire, allora bisogna andarci. È chiaro che io poi, guarda, sai che a me lo so, io seguo il calcio africano, seguo il calcio sudamericano, quando leggo certe liste di convocati mi vengono i brividi, perché si mischia, c'è veramente il mischione, come si dice a Roma, cioè sì. C'è gente che arriva da tutto il mondo. Allora, è chiaro che con bolle diverse, protocolli diversi o nessun controllo, è chiaro che quindi è più facile il contagio e via dicendo, no? Però finché si decide che ci sono delle competizioni, cioè in Sud America giocano per andare ai mondiali, cioè non è che sono partite qualsiasi, quindi le decidiamo di farle saltare, benissimo, che si fa tutto in 15 giorni, va bene, però va presa una decisione e poi va rispettata. Se al momento le nazionali stanno giocando le loro partite, che siano amichevoli, Nations League, Coppa d'Africa o torneo sudamericano di qualificazione a Qatar, bisogna andarci.
Certo, possiamo poi discutere sull'opportunità, per l'appunto, di prendere quelle decisioni che secondo noi, perché anche per Luigi la pensa allo stesso modo, bisognava, forse oggi è tardi, non lo so, ma bisognava prendere. Traffico, torniamo subito.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Pier, ma quando tu leggi di Cristiano, di una possibilità di Cristiano Ronaldo a Paris Saint-Germain, ci credi?
Sì. Credo, no, no, cioè non vuol dire che sia vero, però credo tutto, nel senso che, tra l'altro, anche di un possibile scambio con Neymar, nel senso che comunque secondo gli ultimi anni ci hanno insegnato che tutto è possibile, nel senso che Cristiano Ronaldo alla Juve, per esempio, era una cosa che in pochi pensavano realizzabile. Paris Saint-Germain ha la capacità di spesa per poter fare una cosa del genere. Quindi sì, ci credo, no, non nel senso, cioè non è che so che è così.
No, però ti sembra plausibile.
Come ipotesi di scuola ci può stare, e ci può stare anche che la Juve possa anche immaginare uno scambio, no?
Filippo?
Sì, assolutamente in linea con Pier. Ci sta, no, non ho informazioni al riguardo, però se tu mi dici che diciamo, si può fare, vuol dire anche Messi potrebbe andare via, no? Quindi la prossima estate magari cambiano squadra entrambi.
Alla faccia della carta d'identità, una reincarnazione parigina di Cristiano Ronaldo. A parte che Icardi mi sembra caduto in disarmo, non so bene perché, però è sparito dalle rotazioni. Invece a Marcello Italiano ci crediamo?
Sì, però scusate che mi andate attraverso la saliva, non ho improvvisamente perso la voce.
Molto bene, no, però
ecco, ci siamo. Marcello è tornato. Marcello in Italia, sì, però Marcello è messo abbastanza male. Insomma, è qua a Madrid, i tifosi lo impacchetterebbero volentieri. È un giocatore che ha fatto la storia del Real Madrid, però in questo momento è un po' in disarmo, già difendeva poco, non difende più, e ovviamente non può attaccare come attaccava un tempo, non so fino a che punto possa essere utile.
Ma qui in Italia, ma sai com'è Pierluigi, qui in Italia poi li prendiamo magari così che sembrano un po' sul viale del tramonto, ma poi abbiamo la piscina di Cucun,
infatti. Il nostro campionato è tornato a essere, secondo me, abbastanza. Io trovo che siamo più competitivi rispetto a qualche anno fa, e trovo che alcuni giocatori un po' vintage comunque contribuiscono al fascino del nostro campionato. Non so se questo possa essere il caso di Marcello, perché oggettivamente è un giocatore molto ribasso, soprattutto nella fase difensiva, un giocatore che dai radar, diciamo, della titolarità del Real Madrid è sparito, quindi non so dirti che tipo di mercato possa avere, però...
Però guarda, non lo leggo come un segno di particolare.
Dani Alves, quando è arrivato Dani Alves era sicuramente in condizioni migliori, capito? Questo sì. Se vogliamo fare un paragone, esatto, cioè esatto. Non è l'invecchiamento di Cafu nemmeno, che ha giocato fino a 66 anni. Cioè,
però il fatto che ci siano
un po' in difficoltà, poi magari si riprende, questo sicuramente, però in questo momento da 2 anni, cioè negli ultimi questo campionato e lo scorso è un po' in difficoltà, più o meno ogni volta che gioca qualche disastro succede o insomma ci vanno molto vicino,
cioè,
per
meno,
cui...
meno in condizione del suo separato dalla nascita Ficarra, insomma,
esatto, sì.
Voglio dire, fra un giocatore medio con un grande passato e un giocatore medio senza nome, meglio un giocatore medio con un grande passato.
Quello sempre, quello senz'altro.
Comunque io non interpreto come un segno di particolare debolezza del nostro campionato il fatto che comunque ci sia questa moda vintage, per cui vabbè, lasciamo stare Ibrahimovic per caso a parte. Ma insomma,
dipende.
Pierluigi, cioè, spesso cita Pedro che qui sta facendo grandi cose. Sì, però non sono d'accordo sull'equazione, ma questi vengono lì e spaccano perché voi avete un campionato di basso livello. Su questo non sono d'accordo.
No, neanche io la sposo, però bisogna fare attenzione, perché comunque io insomma rimango colpito, qua continuano a uscire fuori dei 2002, cioè non gente degli anni 90, del 95, no, dei 2002. Adesso l'altro giorno il Valencia ha tirato fuori questo ragazzo che tra l'altro è una storia curiosa, questo Musa, che adesso dovrebbe debuttare con la nazionale americana, e questo è cresciuto a Castelfranco Veneto perché figlio di emigranti del Ghana, giocava nel Giorgione, e questo è un 2002, e l'altro giorno l'ho visto giocare per la prima volta sul serio contro il Madrid, insomma impressionante, e il Barcellona ce n'ha due. E gli esempi sono tanti in giro per l'Europa, per cui bisognerebbe compensare, va bene, anche i grandi vecchi, però con una politica, un po' il Milan lo fa se vogliamo, segue un po' questa logica, però ecco, bisognerebbe lanciare, non aver paura a lanciare anche dei giovani in questo senso.
Pier?
Sì, poi io penso che i campionati siano difficilmente comparabili. Pensa a Cristiano Ronaldo, che in Italia ha segnato meno che negli anni della Spagna, però non si può dire che l'Italia abbia segnato di meno, perché l'Italia è nitidamente migliore della Spagna di quegli anni lì, anzi. Quindi voglio dire, stesso discorso per Salah in Inghilterra, quindi ogni campionato fa fare a sé.
Sì. Poi c'è, finché abbiamo Ibra che dice no, guardate che questo è il campionato più difficile che c'è, allora io mi fido di sua maestà Zlatan Ibrahimovic. Va bene ragazzi, aggiorno la seduta, ciao Filippo.
Ciao.
Salutaci ciao. Madrid con grande invidia, con te ci sentiamo domani Pierluigi.
Ciao.
Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e tutti convocati, voi domani alle 2, ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!